inizia la nostra terza puntata dedicata ai 400 anni del compositore svizzero, originario di Bremgarten, Johann Melchior Glättle. La data esatta di nascita resta avvolta nel mistero, sappiamo però che era il mese di luglio del 1626. E allora per celebrare questi 400 anni vogliamo riscoprire Glättle e la sua musica. Siamo sempre in compagnia del professor Christoph Riedo dell'Università di Ginevra e nelle scorse due puntate abbiamo parlato della biografia di Glättle. Nato a Bremgarten, poi vissuto ad Augsburg, Augusta, dove è stato attivo professionalmente per molti decenni. Nella seconda puntata abbiamo parlato della musica e di alcuni giudizi critici molto positivi dei suoi contemporanei. Oggi continuiamo ad esplorare la ricezione della musica di Glättle, musica che raggiunse anche alcuni luoghi inaspettati, come il Sud America.
Musikwissenschaftler und auch Musikethnologen, die sich mit der Musik in Südamerika beschäftigt haben, denen war der Name Glättles schon lange vertraut. Denn aus den Quellen in Südamerika gibt es viele Erwähnungen dieses Namens Glättle.
Musicologi e anche etnomusicologi che si sono occupati della musica in Sud America conoscevano già da tempo il nome di Glättle. Infatti, nelle fonti sudamericane si trovano moltissime menzioni di questo nome, Glättle. Ciò che è un po' particolare è che i musicologi o etnomusicologi che si sono occupati della storia musicale svizzera, europea e bavarese non si sono accorti di questo collegamento, di questa relazione con il Sud America. Cercherò di essere un po' più concreto. Fu un gesuita del Sud Tirolo, Anton Seip, ad essere inviato nelle riduzioni gesuite in Sud America. Tra l'altro era amico dei due figli di Glättle, che diventarono anch'essi gesuiti. E in una delle prime lettere che Anton Seip scrisse dal Sud America all'Europa, egli spera davvero che gli venga inviata al più presto la musica del famoso compositore Johann Melchior Glättle. E menziona ogni singolo opus da inviargli nel minimo dettaglio. Alcune composizioni le conosceva così bene a memoria che le ha subito annotate. E dice talvolta di non essere del tutto sicuro, ad esempio, sulla tonalità della cadenza, eccetera. Ricordava molto bene la musica e chiede più volte che gli venga inviata là la musica di Johann Melchior Glättle, via nave, spiegando anche come farlo nel modo migliore, eccetera. E queste lettere di Anton Seip furono poi pubblicate più volte in Europa, in diverse città, e divennero allora fonti molto importanti sulla vita nelle riduzioni gesuite sudamericane. E oggi sappiamo, perché da uno o due anni stiamo lavorando su questa questione insieme a colleghi, tra l'altro anche dall'America, che la richiesta di Seip fu effettivamente soddisfatta. Gli venne inviato almeno un opus in Sud America. Quindi oggi sappiamo che la musica dello svizzero Johann Melchior Glättle, che fin dall'inizio fu studente dei gesuiti e che lavorò costantemente con i gesuiti ad Augusta, raggiunse effettivamente il suolo sudamericano e probabilmente fu eseguita lì per un periodo più lungo. Allo stesso tempo sappiamo che la musica era ampiamente conosciuta anche in Europa, già durante la sua vita, ma anche dopo la sua morte. Mi baso, in questo caso, su inventari storici, cioè inventari della fine del XVII o dell'inizio del XVIII secolo, in cui sono elencate le composizioni di Glättle. Oggi forse questi volumi non sono più presenti nelle biblioteche, ma se ci basiamo su fonti storiche, per esempio libri contabili o registrazioni di acquisti di musica, sappiamo che la sua musica fu diffusa in Baviera, nella Germania centrale, in Sassonia, in Alsazia, in Austria, in Svizzera, ma anche in Sud Tirolo, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, in Polonia e perfino in Svezia. E come ho già detto, non solo nel contesto cattolico, la sua musica sacra cattolica fu recepita anche dalle confessioni riformate.
Also nicht nur im katholischen Kontext, sondern seine geistliche Musik, die ursprünglich für den katholischen Gottesdienst komponiert worden sind, wurden sogar von anderen Konfessionen, den reformierten Konfessionen, rezipiert.
diverse confessioni. Dunque la musica di Glettler è stata davvero ricepita a suo tempo in molti luoghi, in molti contesti differenti, ma il suo repertorio resta ancora un po' da riscoprire ai giorni nostri. E a questo proposito state lavorando proprio insieme a un gruppo di studenti alla trascrizione di alcune opere di Glettler. Come si sta svolgendo questa operazione e quali sono i risultati che avete trovato finora?
Ja, ganz genau. Tatsächlich ist bis heute vielleicht nur etwa ein Viertel seiner Musik transkribiert worden. Und das muss man sich so vorstellen. Glettler hat seine Musik.
In effetti, fino ad oggi è stato trascritto forse solo circa un quarto della sua musica. Bisogna immaginarsi la cosa così. Glettler fece stampare la sua musica all'epoca in diversi fascicoli di singole parti. Ciò significa: esiste un fascicolo per il soprano 1, uno per il soprano 2, uno per il contralto, uno per il primo violino, uno per il secondo violino, uno per il basso, per esempio il basso continuo dell'organo. Ma questo significa anche che è difficile avere una visione completa della composizione, perché tutto è tramandato in fascicoli separati. Con gli studenti dell'Università di Ginevra abbiamo iniziato 2 anni fa a mettere alcune opere, inizialmente l'Opus 8 e quest'anno l'Opus 6, in partitura completa, digitalizzando tutto e creando edizioni moderne. In questo modo, per la prima volta, otteniamo una visione completa della musica. Vale a dire, viene messa in partitura e solo così è possibile analizzarla e comprendere esattamente ogni armonia. L'anno scorso abbiamo trascritto con gli studenti l'Opus 8, cioè i canti per musica da tavola, e alcune di queste composizioni saranno eseguite in concerto a Muri nel mese di agosto. Quest'anno stiamo trascrivendo l'Opus 6 con le litanie, di cui sappiamo con certezza che furono recepite nelle riduzioni gesuite in Sud America. Una prima osservazione è che siamo, in un certo senso, davvero sorpresi della qualità estetica di questa musica, in particolare ora che stiamo lavorando sull'Opus 6. La musica è davvero splendida e varrebbe assolutamente la pena eseguirla in futuro. E cerchiamo, anche quest'anno, di pubblicarla presso un editore scientifico, affinché la musica di Glettler diventi un po' più conosciuta e si possa comprendere e valutarla meglio nel contesto musicale generale del XVII secolo. E forse anche capire meglio fino a che punto la sua musica abbia circolato oltre l'Europa. Perché una volta creata una edizione, sarà possibile identificare più facilmente copie delle sue composizioni anche in biblioteche al di fuori dell'Europa.
Bei einem wissenschaftlichen Verlag herausgeben zu können, damit quasi in Zukunft die Musik Glettlers noch ein bisschen bekannter wird und wir ihn dann vielleicht auch ein bisschen ja, besser verstehen, einschätzen können im generellen Musikgeschehen des 17. Jahrhunderts und eben vielleicht noch besser verstehen können, wie weit seine Musik auch über Europa hinaus zirkulierte. Nachdem wir dann einmal eine Edition erstellt haben, könnte man eben dann auch in anderen Bibliotheken außerhalb Europas genauer oder schneller feststellen, ob es sich um eine Abschrift der Kompositionen Glettlers handelt.
Salvi Pater, Salve Adonis, Salvi Custos Redentoris, Josef
Dalla sua nativa Bremgarten, passando dalla sua casa adottiva ad Augusta, la musica di Johann Melchior Glettler ha avuto dunque una larga diffusione in Europa, addirittura in America Latina, grazie soprattutto ai gesuiti. Si conclude anche questa terza puntata dedicata al grande compositore svizzero del XVII secolo, Johann Melchior Glettler. Ringraziamo nuovamente il professor Christoph Riedo, che rincontreremo anche domani per l'ultima puntata dedicata a questo grande compleanno, i 400 anni di Glätte. In chiusura ascoltiamo il mottetto Salve Pater Salvatoris dall'Opus 5 con il controtenore Daniel Cabena, l'ensemble Musica Fiorita sotto la direzione di Daniela Dolci, dal disco del 2015 per Pan Classics Johann Melchior Glätte, Motetten Opus 5.